nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica, ben trovati. Cominciamo a pensare all'estate, cominciamo a pensare all'estate sotto l'ombrellone o magari in montagna, a farci compagnia alle storie. E i nostri ospiti di oggi, qui a Nessuna è Perfetta, sono proprio due raccontatori di storie diverse. E la prima la conoscete bene, è una nostra amica di Nessuna è Perfetta, e partiamo subito con la nostra Sunday Girl. Bentornata, buona domenica Nora Venturini, la nostra inviata nel mondo dei tassisti romani, ma di una tassista in particolare, la nostra Deborah Camilli. Buona domenica.
Buona domenica Maria, a te e a tutti gli ascoltatori.
Ormai conoscete Deborah Camilli, che torna con questo Una morte senza peso, una nuova indagine sempre pubblicata da Mondadori, che comincia con uno stato d'animo che tutte noi abbiamo sperimentato, tutte, non scommetto che non c'è un'ascoltatrice che dica no, a me non è successo, e cioè il senso di colpa post capodanno per i chili messi su. E poi che succede? Perché siamo come al solito nella chiave giallo a Roma.
Allora, Deborah incontra, cioè appunto in questo stato d'animo che è perfettamente descritto, cioè del senso di colpa di chi si è sfondato di cibo da Natale, dal cenone di Natale fino a quello di Capodanno, incontra sul suo taxi una cliente che fa la dietologa, la nutrizionista, e lei dice: questo è l'incontro che aspettavo, che ci voleva in questo momento, perciò va dalla dietologa. Però è anche un'occasione, cioè come sempre nei miei romanzi, per affrontare una tematica che mi stava a cuore in questo momento, che è proprio quella dell'ossessione del cibo e della magrezza, soprattutto nelle ragazze giovani. E come sempre nei miei romanzi e nelle indagini di Deborah, è declinato con uno stile più leggero, più divertente, più comico, come si può affrontare, no, il tema delle diete, di come siamo tutti ossessionate dal fatto: oddio, questo lo puoi mangiare, questo non lo puoi mangiare, poi siamo diventati tutti esperti di alimentazione. Però poi, andando avanti nel giallo, nella parte invece più drammatica, affrontare anche come poi soprattutto noi donne e le giovani in particolare sono sottoposte a questo fuoco di fila di modelli,
pressioni che si esercitano sulle ragazze. Diciamo subito che, come spesso accade nelle storie che racconta Nora Venturini, qui ci sono due morti e non dico di più. Sì. Una di una giovane donna e una di una abbiente signora romana. Non dico di più perché non voglio svelare niente, ma queste due storie si intrecciano, e poi si intreccia anche la capacità della tassista Deborah di farsi raccontare i dettagli, perché, come dicono anche alcuni dei poliziotti che lei frequenta, lei è sbirra dentro. Com'è che Deborah riesce a farsi raccontare le cose e ad aiutare il commissario Raggio, che poi chi conosce i romanzi di Nora Venturini sa essere il grande amore della tassista Deborah Camilli?
Per il suo carattere, che anche ha delle sfigurature, anche insomma numerosi difetti, è una meravigliosa giovane donna imperfetta, però ha anche una grande capacità di empatizzare col prossimo. È una curiosa, come sono anche io, perché non farei il mestiere della scrittrice, è una curiosa, e perciò lei riesce a entrare e a farsi raccontare dalle persone quello che poi il poliziotto titolato non riesce, in divisa non riesce a fare. Perciò anche se poi tutta la squadra di Raggio e Raggio per primo ogni tanto tentano di tenerla fuori dalle indagini, e poi diciamocelo, è di grande aiuto, perché poi lei riesce a portare delle informazioni, anche delle sfumature su questo mondo che gira intorno al delitto, che gli altri non riescono a cogliere, un po' perché è intuitiva e un po' perché è empatica e le persone, come si dice, le danno corda. Perciò diciamo questo è poi il suo grande talento.
Senti, la categoria
umano
dei tassisti, che io conosco bene perché sono una grande utilizzatrice di taxi, è sotto accusa da sempre, sì. Perché chiunque abbia la fortuna, per esempio, o la sfortuna di aspettare un taxi alla stazione Termini, sa che passano delle mezz'ore quando va bene. Tu che idea ti sei fatta della questione?
Allora, questo ti dico, ma come? Questi tassisti che ci fanno così penare, tu ne hai fatto la tua protagonista. Allora, a parte che Deborah è una tassista sui generis, perché poi appunto
Deborah è riluttante come tassista.
Sì, assolutamente, lei lo fa torto collo, certo, lo fa per l'amore che portava per questo padre che faceva il tassista, e perciò ha ereditato anche un po' sentimentalmente il taxi Siena 23. Allora, come sempre, diciamo, io ci parlo molto con i tassisti, perché anche io li prendo spesso e poi proprio li interrogo, perché voglio entrare un po' anche nel capire anche le procedure che poi sono cambiate rispetto a quando io ho scritto il primo romanzo, in cui c'era la voce della impiegata della cooperativa che interagiva con Deborah. Adesso si fa tutto sull'app, cioè se non hai un'app è proprio difficile contattare il taxi, se non hai l'app del taxi, cioè col telefono come si faceva prima, proprio puoi stare ore al telefono. Insomma, loro hanno le loro ragioni. A Roma effettivamente io capisco che siamo, i romani ce l'hanno un po' con la categoria, perché anch'io sono arrivata l'altro giorno alla stazione, fila chilometrica in attesa del taxi. Sì, penso adesso credo che questa cosa della doppia guida possa un pochino migliorare la situazione. Anche lì alcuni dicono sì sì, ben venga la doppia guida, siamo contenti di poter dare anche il taxi quando non riusciamo noi a temperare ai ritmi, darlo a qualcun altro. Altri ti dicono di no, cioè come in tutte le cose. Però devo dire che i giovani, e adesso se ne trovano molto di giovani, sono più aperti, sono più elastici, sono un po' meno corporativi. Le donne poi anche, adesso ce ne sono parecchie di donne, sono sicuramente anche un po' più disponibili a allargare, perché poi si tratta di allargare, ce ne devono essere più in circolazione, è questo poi
questo
il nodo.
Vorrei chiudere questa nostra chiacchierata sull'ultimo, come dire, l'ultima avventura di Deborah Camilli con un pensiero rivolto anche a quella che tu racconti essere, diciamo, la generazione con poche certezze, no?
Certo.
Deborah Camilli fa la tassista anche perché in famiglia c'è bisogno di denaro e lei deve trovare un'occupazione. La sua amica del cuore fa la commessa e il suo fidanzato, che è un super laureato, fa il netturbino. Insomma, ci sono questi protagonisti millennial o giù di lì che raccontano un'Italia insicura economicamente.
Questo, guarda, mi fa piacere questa domanda, perché questo è un tema che sta sotto, cioè dentro i miei romanzi sono anche un po' di pretesti per buttare lì dei temi, e questo è un tema forte che c'è sotto, perché io ho appunto una protagonista e due coprotagonisti giovani che volevano fare, che avevano un sogno nella vita e hanno dovuto fare altro, perché poi se non nasci, diciamo, protetto da una famiglia economicamente abbiente o con buone conoscenze, purtroppo, ecco, la meritocrazia ancora in Italia, così è così, capito? Io, questa è veramente una cosa che mi fa molto, molto dolore e molto soffrire. Io, insomma, spero, sono poi un ottimista, perciò spero, io sono un europeista, spero che l'Europa e l'apertura tra paesi europei, il fatto, insomma, la solidarietà tra paesi possa invece aprire anche ai nostri ragazzi delle maggiori possibilità, perché veramente questa è una cosa che mi fa molto soffrire. Siamo ancora un paese dove
inquieta un po' tutti noi della generazione più che adulta. Grazie Nora Venturini, grazie lei e la tassista Deborah Camilli, protagonista dell'ultimo romanzo, ricordo, pubblicato da Mondadori. Grazie, buona
Maria.
Domenica.
Buona a voi, buona domenica.
Nessuna è perfetta.
Ed è un vero, autentico piacere avere con noi Filippo Ceccarelli, autore di tanti saggi sulla vita politica e non solo italiana, e autore di un monumentale, non so come definirlo, una monumentale ricerca, un saggio, ma insomma sono 700 pagine e su un uomo che gli americani definirebbero larger than life. Benvenuto, buona domenica Filippo Ceccarelli. A un anno dalla sua morte, Berlusconi e questa monumentale ricerca di 700 pagine che si intitola con una sola lettera B.
Posso dire il peso, nel senso che sono andato all'ufficio postale per spedirlo a un amico e l'ho pesato 884 grammi, che è quasi un chilo, che serve, diciamo, una specie di mattone che però ho cercato di fare anche divertente. Il sottotitolo è Una vita troppo, quindi c'è l'eccesso, e l'eccesso è l'eccesso naturalmente di Berlusconi, che è un uomo che esorbitante, esagerava per principio, per vocazione, per sopravvivenza, e quindi diventando, per chi lo vuole studiare e raccontare, una risorsa irresistibile. Però ecco, l'eccesso si è trasferito anche sul volume vero e proprio, nel senso che il personaggio meritava tante pagine, quindi una mole proprio di carta stampata, a cui però ho aggiunto anche le figure, perché nessun altro uomo come lui ha avuto una presenza visiva nella società di oggi, lo si è visto, lo si è sentito, e quindi Berlusconi ha questa dimensione di eccesso che io ho colto in questo libro, che è un libro un po' folle, perché sai, è appunto una sfida a chi lo vuole leggere, insomma, e al tempo stesso però è un libro che vorrebbe essere fuori dagli schemi, e quando dico fuori dagli schemi intendo dire che è diventato storia Berlusconi, e quindi è affrontato in una prospettiva che è al tempo stesso molto cruda, perché poi il potere è crudo, il potere è qualche cosa che è molto forte, che si deve raccontare anche nei suoi aspetti meno nobili, però è anche un libro che vorrebbe, io spero che sia, nel leggerlo, misericordioso, perché Berlusconi è stato un personaggio anche molto umano, molto, molto se stesso, ecco, e quindi fuori da ogni, diciamo, facile interpretazione, questo Berlusconone massiccio, monumentale, lo è per forza, è un monumento, perché si dedicano, però ecco, queste 700 pagine, diciamo, se le meritava tutte.
Allora, chi ama la scrittura di Filippo Ceccarelli, e io sono tra questi da un bel po' di tempo, sa che appunto è una scrittura non banale e spesso suscita più di un sorriso. È molto complicato raccontare Berlusconi e le donne. Tu che modulo, che cifra hai scelto? Perché Berlusconi è stato sempre contornato da donne, tutta la sua vita fino all'ultimo.
Non c'è dubbio, e aggiungo proprio in una temeraria digressione, che lui stesso, che pure era molto patriarca, molto maschio, eccetera, aveva però in sé una componente femminile, o almeno alcuni l'hanno rintracciata, nel senso che il suo sorriso ricordava, secondo uno storico britannico peraltro, quello delle dive di Hollywood. Il più grande complimento che lui ricevette a suo tempo, disse che era quello di un tifoso che lo aveva paragonato a una bella, e qui non dico la parola per cortesia degli ascoltatori, però è quella che tutti hanno capito, e addirittura per certi versi alcuni suoi ammiratori e devoti, che lui peraltro stipendiava, lo hanno paragonato a una mamma. Quindi ecco, già c'è in lui una componente femminile. Dopodiché è molto importante la madre, Mamma Rosa, che parlava in milanese, che secondo me gli ha dato un mandato molto forte. Sono molto importanti le figure della prima e soprattutto poi della seconda moglie, che in qualche maniera, a partire dalla quale si ingaggia una vicenda che in qualche maniera pone la stessa figura proprio di Berlusconi, il suo momento storico, su una china discendente, Veronica Lario. Qui è inutile che lo dico a te, Maria, che nel libro peraltro sei ampiamente in bibliografia, perché c'è anche una bibliografia di 30 pagine, cioè. E poi ci sta la vicenda degli scandali sessuali, che hanno secondo me costituito un passaggio importantissimo nel declino del berlusconismo, e che hanno attirato qui in Italia telecamere dal Brasile alla Corea, insomma, cioè per dire che hanno avuto un riflesso planetario, per cui se uno oggi va in India e dice bunga bunga, è facile che la persona sappia di che cosa si sta parlando. E quindi è una vita, però anche lì è molto umano tutto questo, è una storia di un uomo che va un po' al di là della politica, del potere, per entrare spesso invece in una dimensione che ha piuttosto a che fare con l'antropologia culturale, insomma.
L'ultima cosa che voglio chiederti è al cronista politico Filippo Ceccarelli. Nelle ultime elezioni europee abbiamo visto sugli autobus manifesti con il volto di Berlusconi, come se fosse ancora tra noi. E il partito da lui creato, Forza Italia, è andato molto bene, certo anche per merito di Antonio Tajani, ma quanto la figura di Berlusconi, secondo te, è ancora presente nell'immaginario dei suoi elettori?
Moltissimo, e senza che possa suonare come una divertita o divertente battuta, io penso che il successo elettorale di Forza Italia, pur meritato dal partito vero e proprio, possa però in qualche misura considerarsi l'ultimo miracolo di San Silvio da Arcore, come a volte lui stesso si definiva. E perché? Perché del resto c'era il suo cognome sulla scheda, e quindi in qualche modo è vero questo che dici te, cioè alzava nei manifesti il braccio di Tajani a garanzia di una leadership in qualche maniera assicurata dall'aldilà. E perché? Perché appunto nell'antropologia culturale si celebra in certe occasioni, e questa è una di quelle, l'enorme potere dei morti sui vivi. Questo è un dato che attiene nella storia, e se non lo aveva Berlusconi, che ha riempito e saturato il nostro immaginario per 30 anni e più, chi altri lo avrebbe potuto fare? Niente, Berlusconi continua in qualche maniera a sopravvivere, del resto lui non voleva morire, e questo, in questo suo caparbio rifiuto della morte, a un certo punto addirittura voleva campare 120 anni, no? E cioè, in questo caparbio rifiuto della morte sta, secondo me, la chiave in cui io ho cercato per tutte queste 700 pagine di raccontarlo.
E ce lo racconterai quest'estate sotto l'ombrellone, perché è d'estate che si leggono i libri, diciamo, di peso. Grazie, ecco. Filippo Ceccarelli, buona domenica. Vi ricordo B, Una vita troppo, che è un racconto, ricerca, un libro diverso e non soltanto per il peso. Buona domenica, Filippo.
Buona domenica a tutti, grazie Maria.
Grazie a tutti per essere stati con noi anche questa domenica. Grazie Alessandro Chiappini in regia, grazie Gaia Romani in redazione. A domenica prossima.